accompagnati dalle note del flauto traverso. Siamo arrivati alle 8:25. Oggi è lunedì 28 dicembre e come tutte le puntate che ci accompagnano da qua alla fine dell'anno e chissà magari anche nei primi giorni dell'anno,
non abbiamo ancora deciso.
Abbiamo deciso di sentire i nostri amici, i nostri ospiti, soprattutto sul tema dell'anno che verrà, di come immaginano quello che succederà a partire, insomma, dall'inizio del nuovo anno. Oggi lo chiediamo a un'amica di Radio X, una scrittrice, un amante di libri, Rossana Kopetz, che è con noi al telefono. Buongiorno Rossana.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, in coro, eh.
Siamo anche con Gianluca Flori stamattina, come avrei sentito, nello studio. Abbiamo condiviso le nostre letture di Natale. Tu che cosa stai leggendo in questi giorni, Rossana?
Guarda, in questi giorni sto leggendo Racconti spirituali.
Anche tu, come Gianluca Floris.
Armando Buonaiuto, che era il direttore di Uomini e Profeti, quella trasmissione della radio.
Sì, conduttore del sabato di Uomini e Profeti, sì.
Sì, e ci sono dei racconti cosiddetti spirituali, che non vuol dire religiosi, naturalmente, che toccano la mente, che toccano il cuore. Sono racconti di autori famosi, naturalmente, che lui ha scelto proprio a dimostrazione di cosa significa, cosa è la parola efficace. Ecco, per cui, insomma, questi autori presenti in questo libro sono famosi, sono Guareschi, e sono Raymond Carver, sono John Fante, sono Herman Hesse. E poi vediamo un po' ancora qui, perché ce l'ho a metà il libro.
Lo sta sfogliando.
Brava.
Rossana, mentre sfogli il libro, hai accennato prima una fondamentale differenza tra spiritualità e religiosità.
Certo,
raccontacela, certo. Questa differenza.
Sì, la differenza è che la religiosità fa capo ad una visione della vita che abbia necessariamente una trascendenza assoluta e una verità assoluta, mentre invece la spiritualità è ciò che tocca il più profondo di noi, non necessariamente in modo assoluto, quindi senza verità assoluta, ma con una capacità di vedere sfaccettature in ciò che si vive, in ciò che si pensa. E però caratterizzate quasi tutte la spiritualità, è caratterizzata dalla ricerca, comunque
dalla ricerca dell'anima delle cose, insomma,
certo,
in qualche modo.
L'anima delle cose è qualcosa che vada anche di altro, certo. Altro inteso come altrove.
Rossana, ecco. Una domanda da farti.
Sento molto poco, se sollevate il volume
è meglio. Adesso solleviamo il volume. Rossana, sono Gianluca, ti volevo anche fare una domanda su questa bella stimolo che ci ha dato Sergio Benoni, la differenza fra spiritualità e religiosità. Ma non c'entra anche la religiosità nella differenza, il fatto che la religiosità si nutre anche di riti, mentre la spiritualità di introspezione?
Certamente Gianluca, sono molto contenta che ci sia anche tu, ti saluto tanto. Ecco.
Un abbraccio.
Certo.
La nostra zia Rossana.
Sì. No, vabbè, ci vogliamo molto bene.
No, ti ho chiamato zia Rossana perché c'è questo.
Mamma mia.
No, ci vogliamo molto bene io e Rossana. Dicevi, Rossana, su questa cosa.
Dicevo che su questo hai ragione. Riti e simboli, e molti simboli anche. I simboli restano anche però nella spiritualità, anche se non sono necessariamente rivolti a qualcosa di religioso, sì. Ecco, di agiografico, diciamo, no? Per cui me lo sto centellinando questo libro, perché ci sono racconti di Nobuzzati, che è ateo, cioè ha colto questo Buonaiuto, tra l'altro con un testo iniziale di Gabriella Caramore.
Certo.
Che a me piace tanto.
Che è l'ideatrice di Uomini e Profeti, questa trasmissione importante.
Uomini e Profeti,
Rossana, una domanda che mi viene spontanea: questo desiderio, bisogno di spiritualità ha a che fare anche col momento che stiamo vivendo? Cioè, siamo arrivati,
certo,
stiamo vivendo un momento un po' estremo della nostra esistenza, del nostro senso come umanità, come razza umana in questa terra, che ci porta a vedere, insomma, a cercare delle ragioni altre, come dicevi tu prima?
Certamente, io ne sono sicurissima di questo, perché è come se ci fosse un bipolarismo, una spaccatura, no, dell'umanità, che sta esagerando in un verso o nell'altro, e che sta andando, diciamo, per due strade che sono parallele. Da una parte questa ricerca di spiritualità, un interrogarsi veramente sul senso del nostro rapporto con la natura, del nostro rapporto soprattutto con qualcosa che non vediamo, l'invisibile, è quello che ci sta facendo impazzire. In questo caso è un virus,
sì,
però è invisibile.
È l'aria che respiriamo, sì.
È l'aria che respiriamo, cioè che era il massimo della divinità anche per gli antichi. Quindi questo rifiutarlo per un verso e attaccarsi alle cose materiali, di concreto, cioè esiste solo ciò che vedi e che tocchi, ciò che non vedi e non tocchi non esiste. Poi ci sono, cioè l'altra parte dell'umanità, che invece si sta ponendo questi problemi, e soprattutto ci si sta nuovamente, io spero, interrogando su un concetto che il Novecento ha assolutamente messo da parte, che è il concetto della morte. Della morte come qualcosa di naturale, comunque, è stato rimosso dalla letteratura, dall'arte, e dall'arte in senso ampio, voglio dire. E, per cui anche dalla concezione di vita è iniziato tutto nel Novecento questo, e anche col futurismo, col vedere le umane sorte, le magnifiche sorte progressive di Leopardi, insomma. Siamo ancora ancorati a quello, invece non è così, perché ogni tanto
siamo passati al contrario, nel senso che per tutto questo periodo, anzi prima del 2020, stavamo lavorando per ricercare la vita eterna, cioè l'uomo, sì, si voleva sostituire a Dio. Questa eternità del corpo fisico era la ricerca spasmodica un po' di tutti, questa idea di eternità. In realtà con questo virus siamo ritornati con i piedi per terra, cioè abbiamo di nuovo visto di fronte a noi il concetto della morte.
Sì, però i popoli, Rossana, ti lancio anche questo sassolino per fare cerchi, i popoli di tutto il mondo stanno chiedendo ai governi di vivere a rischio zero, che vuol dire la negazione dell'idea della morte. In effetti vivere non è mai stato a rischio zero in realtà.
Certo, certo. E lo chiedono ai governi, naturalmente prendendosela con qualcuno di concreto che questa sicurezza non gliela può dare.
Nessuno.
Perché un rischio.
Anche se si chiama Speranza, per esempio.
Anche se si chiama Speranza, maiuscolo,
poi minuscolo.
È anche un bel cognome.
Certo.
Però è un posto sbagliato, visto quello che sta combinando.
Ma non che potessero fare anche
no,
molte
certo,
cose diverse.
Infatti, da altre parti, da altre parti non stanno facendo meglio.
Allora, idee per il 2021 di Rossana Copez, ce le racconti tra un minuto. Facciamo una pausa musicale e poi ritorniamo con te.
Va bene.
No, I give my baby anything that she wants.
Driving wheels, guidando ruote. Io ho visto della gente che va in giro con dei ruotoni. L'avete visto? Con i piedi, insomma,
sembriamo in un film di fantascienza.
Sì,
bellissimo.
Sì, quella roba lì,
la roba lì. Rossana Copez con noi in linea per parlare dell'anno che verrà. Rossana, ti sei data qualche progetto particolare per l'anno che verrà?
Ma non nuovo, ma un progetto già iniziato, già in itinere, che preme molto, che amo molto, più di un progetto, perché la speranza appunto è sempre l'ultima a morire, nonostante il ministro, però insomma abbiamo dovuto continuare, io credo necessariamente, a non farci fermare nella testa e anche nella voglia di continuare, perché se manca questa voglia arriva proprio la depressione.
Sì.
Quindi la progettualità, ecco, quando c'è brutto tempo, allora bisogna seminare, sì, aspettando appunto che arrivi quello giusto per far crescere il seme. E io credo che questo l'abbiano fatto anche tanti operatori commerciali che avevano approfittato del primo lockdown, per esempio, per sistemarsi il locale, per abbellirlo, per inventarsi cose nuove. E così ogni umano, ecco, perché vivere sempre alla giornata della sera, alzarsi ogni mattina in moita baeusu,
non è molto bello.
No.
Senti, in ambito culturale, perché poi la cultura, l'abbiamo sempre detto, è stata la prima a fermarsi. Al momento non possiamo andare a teatro, non possiamo andare al cinema.
Leggo il Corriere della Sera di oggi, che ha un titolo a mezza pagina, dice: palestre, teatri e centri estetici a rischio le riaperture di metà gennaio. A parte il fatto che io non avevo mai sentito parlare di possibilità di riaperture a metà gennaio
per i teatri, non se ne è mai parlato. Esatto.
Ma dicono che già si inizia a dire, insomma, che slitteranno ulteriormente.
Ecco, come ci si riabituerà a tutto questo, secondo te? Oppure ci porteremo dietro degli strascichi un po' pesanti?
Ma io credo una cosa con molta certezza, ma alla faccia proprio, ma di questo ne sono certo, che anche adesso tante persone che si lamentano, il teatro è chiuso, il cinema è chiuso, non sanno neanche più, per esempio a Cagliari, che non esiste più il Quattro Fontane. Cioè veramente, allora questo che cosa può creare? Può creare, una volta che vengono aperti finalmente, spero il più presto possibile grazie al vaccino, i teatri e i cinema, che la gente vada attratta, perché se ne è parlato tanto, e quindi che voglia qualcuno riscoprire, qualcuno scoprire, perché veramente il cinema stava un po' languendo, diciamo, per via di Netflix e la televisione, eccetera, nonostante tanti ottimi film siano lì un po' nel congelatore, pronti per essere sparati nelle sale, e io non vedo l'ora, perché anche il cinema è una ritualità, ci vestiamo, andiamo al cinema. Io sono una che andava con i genitori, i miei genitori mi portavano ogni settimana al cinema a vedere film che oggi sarebbe da telefono azzurro, devo dire, per la bambina, L'uomo e il suo cadavere.
Ricordo
questa cosa appena aperto l'Ariston. Però amavano il teatro, amavano il cinema, e non erano professoroni o dotti medici sapienti, però i cagliaritani amavano lo spettacolo.
Sì, era il piacere di vivere insieme, sì, momenti
insieme,
di intrattenimento, di piacere,
la bellezza,
sì.
Le opere, chi andava a teatro era proprio amante delle opere. Il pubblico cagliaritano era il più difficile, diceva mio babbo, che faceva le parrucche per il teatro. Pensate che meraviglia.
Che meraviglia.
E io credo che si ripopoleranno i cinema e i teatri. E la cosa che me lo fa pensare bene è che gli operatori e chi scrive, gli sceneggiatori, eccetera, stanno lavorando come matti. Anche ieri mi ha chiamato Leonardo Capuano, Cattano, non mi ricordo, scusate bene il cognome, stanno lavorando all'apologo del giudice bandito, la compagnia che ha fatto Macbeth, e stanno lavorando a sodo, hanno finito di girare un film a Sassari su un carcere di San Sebastiano, mi raccontava. E quindi vedete come stanno seminando. Ad un certo punto arriverà quella bella pioggerella col sole che fa spuntare persino l'asparago.
Una pioggerella di vaccini.
Persino l'asparago, bellissima. Giovanni.
No, io volevo chiedere, va bene, ne parliamo tante volte con Rossana. Arriva il vaccino, tu te lo fai? Il vaccino
subito. Subito. Io ho mandato una mail alla mia dottoressa che sono in prima fila. Preferirei nel caso morire di vaccino che non di Covid. Non gliela voglio dare in vita.
Brava.
Così, così.
Allora, salutiamo la nostra amica Rossana Copez, è sempre un piacere conversare con te. Buon anno a questo punto, buon anno a te e ci sentiamo nel 2021.
Grazie mille, auguri a tutti quanti, anche agli ascoltatori, anche a voi.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.